qui a questa rupe nera piegava la manovra leggera delle ali, i triangoli in fuga coniugati, il guizzo breve, il fulmine leggiadro. Mai la morte fu veramente morte, così mai corse rapida all'essenza, come questa che vi abolisce, squadra, anche contro la morte, ancora squadra. Niente c'è più, né grazia trascorrente, né scienza fine rapida sull'erba, niente che vi protegga e vi distingua dal tutto grigio e vile in cui rientraste. Niente, né ritmo celere, né piano, che vi separi più dal moto oscuro. Tempo rubato al tempo non c'è più, che vi salvi dal tempo che vi invade. Niente c'è più, niente c'è più, o un barbaglio. Niente, niente, non c'è più niente, piove. Qui dove noi diciamo Rigamonti, Castigliano, Maroso, Ballarin. Nella poesia che vi ho appena letto c'è una caratteristica che salta immediatamente all'occhio. Non credo di essere riuscito a rendere appieno il concetto, considerate le mie ben scarse doti di dizione, ma si tratta di ben 4 punti interrogativi. Il guizzo breve e il fulmine leggiadro, niente che vi protegga e vi distingua dal tutto grigio e vile in cui rientraste, tempo rubato al tempo non c'è più che vi salvi dal tempo che vi invade, niente c'è più, niente c'è più, o un barbaglio. 4 interrogativi che, secondo i critici letterari, manifestano chiaramente un concetto: lo stupore, l'angoscia, la non accettazione di una tragedia che invece diventa reale, concreta, tangibile sul finale. Niente, niente, non c'è più niente, piove. Queste parole sono opera di Mario Luzi, uno dei più grandi poeti italiani del Novecento, e sono state dedicate, ovviamente, al grande Torino, dopo la tragedia di Superga, avvenuta proprio qui, davanti a me, il 4 maggio 1949, esattamente 74 anni fa. Quello di oggi è un episodio speciale, lo avrete intuito anche dal tipo di audio, anzi fino a pochi secondi fa avrete sentito delle voci, perché proprio qui, allo scoccare della mezzanotte, c'è stata una celebrazione, un momento di raccoglimento che anticipa un po' quello che sarà il grande momento di iniziativa corale del 4 maggio che coinvolge da sempre il popolo Granata. È stato un momento informale con i volontari del Museo del Toro, con un gruppo di tifosi organizzati, un momento, devo dire, decisamente toccante, che peraltro non mi aspettavo, perché è la prima volta che vengo qui in questo orario, diciamo. E ovviamente capirete che è un episodio speciale anche dal fatto che, insomma, durerà pochi minuti, lo stiamo vivendo così a braccio, senza formalità, senza una struttura vera e propria, senza una sigla. Abbandoniamo per un attimo la nostra narrazione, per la quale chiaramente vi do appuntamento poi all'episodio successivo. Beh, in questa notte di primavera, che è già 4 maggio, anche se non l'è ancora del tutto, ho fatto una scelta distinta, ho scelto di salire qui al colle da solo, anche se poi ho trovato molte persone qui, e posso dire di essere in un certo senso salito in vostra compagnia, in compagnia di voi che state ascoltando, perché per me questo luogo ha un valore molto peculiare, un sentimento che peraltro so essere condiviso da molti di quelli che saranno all'ascolto. Paradossalmente, da quando ho iniziato a lavorare a questo podcast, per un motivo o per l'altro non sono mai riuscito a partecipare alle celebrazioni, chiamiamole ufficiali, della tragedia di Superga, delle quali prima ero stato un assiduo frequentatore. In mezzo alla folla in questi anni ho sentito, visto capitani di ogni tipo leggere i nomi degli invincibili di fronte a questa lapide, compresi i capitani della primavera, i più emozionati, che solitamente vivevano questa iniziativa un po' più in disparte, diciamo, di fronte a un numero decisamente inferiore di persone, magari un giorno prima, un giorno dopo rispetto al 4 maggio. E ricordo che lo aveva fatto anche Alessandro Buongiorno, che oggi del Torino è capitano e per la prima volta prova la stessa emozione tra i grandi. Ecco, più avanti in questo podcast avremo sicuramente modo di parlare di che cosa significa per il popolo Granata, ma forse non solo per questo, la celebrazione di un vero e proprio rito collettivo. Lo faremo un po' più approfonditamente, ricorderemo anche attraverso la mia memoria, sicuramente limitata per questioni anagrafiche, i protagonisti di questo momento così particolare, uno su tutti l'indimenticabile Donaldo Rabino, che in questo luogo più che in ogni altro ha costruito un'osmosi unica, indescrivibile, con chiunque avesse nel cuore la vicenda toccata in sorte, ai 31 ragazzi o meno ragazzi che 74 anni fa hanno perso la vita qui, alle 17:03 di un terribile giorno di pioggia. Ovviamente approfondiremo più in là quanto è accaduto, il perché, le cause, gli errori, le disgraziate coincidenze, la fatalità alla base di quell'incidente. Ecco, non è questo breve episodio il luogo per farlo, avremo sicuramente modo in futuro di recuperare. Piuttosto oggi qui, in questa notte, che devo dire è una notte limpida, quindi non è il tipico tempo che ci aspetteremmo il 4 di maggio, circondato da questo ora silenzio, perché devo dire sono rimasto solo io, poche ore prima che questo luogo si riempia di nuovo di voci, di bandiere, di sentimenti non sempre perfettamente adatti alla situazione, perché bisogna dire che talvolta questo momento di raccoglimento, celebrazione, diventa anche teatro di vicende, insomma, decisamente poco consone. Beh, qui e ora ciò che volevo condividere con voi è proprio la forza, la sacralità che emana da questa lapide, questa grande croce, questi fiori, queste sciarpe lasciate come omaggio da passanti, da appassionati di calcio e di sport di ogni sorta, questi volti degli invincibili che finalmente, fatemelo dire, sono molto felice di comunicarlo, non sono più sbiaditi, sono stati finalmente sostituiti, insomma, è un piccolo passo in avanti, anche se credo che si possa fare sicuramente molto di più, ecco, soprattutto da parte di una società che qui, come del resto il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata di Grugliasco, che è un museo non ufficiale, ve lo ricordo, tenuto in piedi solo dalla passione e sacrificio di un gruppo di tifosi, che fra l'altro una cui rappresentanza era qui proprio fino a poco fa, ecco, credo di poter dire che la società potrebbe fare decisamente di più, considerato il patrimonio a disposizione, il valore di questa memoria, ecco. Però ovviamente non è questo il momento della polemica, lo sappiamo, il 4 maggio deve essere più che mai il giorno in cui dare un valore ancora più importante del solito, appunto, a quella che vi ho appena citato, ovvero la forza della memoria. Ecco, gli anni passano, anzi passano anche i decenni, e parlare oggi di Grande Torino ha un significato che evolve, che si consolida man mano che il tempo trascorre, e non si tratta tanto di parlare di calcio, neppure forse di uomini, anche perché purtroppo pochi di quelli ancora in vita hanno avuto modo di conoscere e di vedere con i propri occhi gli invincibili in azione. Parlare di Grande Torino oggi significa parlare di un'icona, di un simbolo di rinascita, di un'Italia fragile, ferita, messa a dura prova dalla guerra, dalla barbarie del regime. Ecco, di questo sicuramente, se avrete ascoltato il mio podcast e forse se siete arrivati fin qua lo avete fatto, ecco, sapete che spesso vi ho citato, diciamo, questo concetto. E poi parlare di Grande Torino per me, ma certamente anche per molti di voi, significa parlare anche di sentimenti, di identità, di un collante che inevitabilmente il mondo granata porterà sempre con sé, nel bene e nel male, possiamo dire nella buona e nella cattiva sorte, come se fosse un matrimonio. Per me, personalmente, parlare di Grande Torino, tra le altre cose, anche ricordare le parole di mia nonna, i racconti di quel suo cammino fin quassù della città, quasi un pellegrinaggio, il tutto veniva trasfigurato in una sorta di fiaba, tanto dolce quanto tragica. Era un po' la fiaba con la quale sono letteralmente cresciuta, che mi ha portato a raccontarvi in un modo o nell'altro tanti anni dopo questa storia. Se c'è una cosa che però non sono mai riuscito a raccontarvi appieno, forse perché appunto esula un po' dalla narrazione, diciamo, è il forte carico emotivo che accompagna questo mio racconto, un carico emotivo che talvolta diventa anche, fatemelo dire, contraddittorio. In questi anni, leggendo, scrivendo, registrandomi, ho sentito dentro di me di aver sviluppato un rapporto a volte quasi personale con questa storia, con il racconto degli invincibili. Un personale, chiaramente non intendo qualcosa di esclusivo, quanto piuttosto una responsabilità, come se appunto questa storia dovesse essere raccontata, dovesse, e non soltanto, fatemi dire, proprio in modo imperativo essere raccontata, pur non sentendomi mai davvero del tutto all'altezza della situazione, un po' per il poco tempo da dedicare, e sapete che insomma le uscite sono decisamente più a rilento di quanto vorrei, e un po' perché non riuscirò mai davvero a conoscere tutto, ancor meno a far trasparire ogni concetto e farlo nel modo giusto, quello che solo i grandi narratori sanno fare. Ecco, ad ogni modo non voglio trasformare tutto questo in una seduta di autoanalisi, anzi mi scuso per aver interrotto il flusso della narrazione inserendo piuttosto un mio flusso di coscienza, però di nuovo questo è un qualcosa che ho reputato davvero necessario, e quindi colgo l'occasione per salutarvi così, per condividere con voi questa emozione forte di essere qui il 4 maggio nel luogo che davvero più di ogni altro ha tragicamente reso la leggenda del Grande Torino così unica, così irripetibile. Ecco, in ogni episodio, ripeto, nella sigla, che ci dobbiamo confrontare con sentimenti umani difficili e al tempo stesso meravigliosi. E forse non è così vero, per dirla con Luzi, che qui non c'è più niente. Qui davanti a questa lapide credo sia più corretto dire che c'è qualcosa di tutti noi. C'è un amore che non se ne va e che col tempo si fortifica. Un amore infinito, un amore invincibile. Grazie a tutti.